Benvenuti a questa sessione sull'alta disponibilità di Disaster Recovery con SQL Server e le Azure Virtual Machine. Mio nome è Gianluca Oz, mi occupo da quasi 20 anni di SQL Server. Le mie aree di interesse principali sono modello relazionale, architettura DMS, alta disponibilità e Disaster Recovery. Sono fondatore e mentor di SolidQ, dove mi occupo di modellazione, base di dati, dimensionamento, amministrazione, sviluppo e ottimizzazione. Sono anche MVP di SQL Server dal 1998. Poi sono anche fondatore e vicepresidente di UGIS, lo User Group Italiano di SQL Server. La sessione di oggi, dopo una breve introduzione, passeremo a vedere quali sono, diciamo, le tecnologie che ci permettono di fare fronte ai guasti e al disaster recovery. Più in particolare vedremo qualche cosa per quanto riguarda il backup e restore. E database snapshot, e poi passeremo invece alle tecnologie di replica dei dati a supporto dell'alta disponibilità. Partiamo subito con una breve introduzione e cerchiamo di capire che cos'è l'alta disponibilità prima di tutto. È una combinazione di architetture, quindi di design di come usiamo i nostri sistemi, di persone, soprattutto di persone con i loro skill, le loro competenze, la loro disponibilità, delle persone stesse e di processi, soprattutto processi che devono essere ben documentati, testati, riproducibili. Idealmente dovremmo avere una documentazione che non solo documenta il sistema, ma documenta anche come sono tutte le fasi di ripristino del sistema, e questa documentazione dovrebbe essere abbastanza dettagliata da poter essere lasciata ad un team che magari ha anche delle competenze più basse. Chi ha architettato il sistema, ma che possa reagire prontamente qualora dovesse verificarsi un disservizio. E poi, naturalmente, c'è anche una questione di tecnologia che ci aiuta molto nel far fronte ai problemi di alta disponibilità. Alcuni esempi di indisponibilità completa del servizio, ad esempio, possono essere dovuti alla manutenzione ordinaria. Immaginiamo quando dobbiamo fare degli aggiornamenti software o hardware, ad esempio un upgrade del sistema operativo, piuttosto che l'applicazione di alcune patch, piuttosto che il fatto di dover cambiare delle componenti hardware e cose di questo genere. Una cosa molto importante con Azure VM è quando Microsoft fa la manutenzione degli host su cui girano le nostre virtual machine. Si tratta di manutenzione ordinaria, ma dal nostro punto di vista può causare un'indisponibilità completa del servizio perché la virtual machine viene fatta sostanzialmente ripartire. Altrimenti potrebbero essere dei problemi non programmati, come ad esempio dei malfunzionamenti del software o anche dell'hardware, o perdita di integrità fisica dovuta a qualche problema dell'area di BMS stesso, piuttosto che a qualche componente hardware o quant'altro. Degli errori applicativi o di utente. Immaginate un utente che magari ha più diritti di quelli che dovrebbe, che può accedere al database e magari per cancellare alcuni dati e si dimentica di selezionare la clausola di WHERE, potrebbe causare un disastro cancellando molti più dati di quelli che avrebbe dovuto cancellare. Un altro esempio potrebbe essere quello di attacchi di tipo denial of service, cioè se il nostro database server comunque sta dietro un'applicazione che poi è esposta tramite un sito web, ad esempio, potremmo subire un attacco che fa un sovrautilizzo delle risorse che alla fine si riflette comunque con un'indisponibilità parziale o completa del servizio. Infine, in alcuni casi l'indisponibilità potrebbe essere dovuta per implementare una nuova tecnologia, quindi fare il deployment di alcune nuove funzionalità, causando anche qui un'indisponibilità del servizio. Poi, oltre all'indisponibilità completa, cioè a quella che è una vera indisponibilità da parte dell'engine di SQL Server di erogare il servizio, c'è anche magari l'indisponibilità percepita del servizio. Ad esempio, dovuta alla lentezza degli applicativi. È vero che non si tratta di una indisponibilità completa, però se il tempo di risposta inizia ad essere molto molto lungo, gli utenti percepiscono la cosa comunque come con un certo livello come un certo livello di indisponibilità. Oppure potrebbe essere disponibile l'RDBMS, ma non essere disponibile l'application server. Quindi, problema di indisponibilità percepita anche se la causa non è sotto il nostro controllo. Un'altra causa potrebbe essere invece dovuta ad esempio a problemi di lentezza di rete, anche qui è diciamo, il fattore chiave che poi gioca con gli utenti sul fatto che loro percepiscano meno la disponibilità del servizio. Infine, il rilascio di nuove versioni di applicativi potrebbe anche causare lentezze piuttosto che un cambio di prestazioni e cose di questo tipo che potrebbe essere percepito come un'indisponibilità del servizio. Quando parliamo di soluzioni di alta disponibilità disaster recovery, spesso si tende a categorizzarle in alcune classi abbastanza comuni. Quello che si chiama le soluzioni di tipo cold standby, che sono caratterizzate dal fatto che il nodo secondario o i nodi secondari sono configurati, ma non c'è nessuna copia esistente della nostra base di dati. La rilevazione dei guasti in questi sistemi è completamente manuale, anche il failover è tipo manuale. In pratica, quando succede qualcosa al sistema principale, dobbiamo ripristinare il database su questo sistema secondario che è già configurato, ma sta aspettando di essere messo in esercizio qualora dovesse verificarsi un disservizio. Un'altra classe è quella dei warm standby, che si caratterizzano per il fatto che il nodo secondario mantiene invece una copia dei dati che può essere diciamo, aggiornata più o meno frequentemente. I dati però non sono consistenti transazionalmente, cioè non è che la copia è in sincrono con la copia principale del nostro database. La rilevazione di guasti e failover in questo caso possono essere automatizzati o principalmente si tende a mantenere manuali perché se la copia non è consistente transazionalmente, solitamente si vuole prendere ancora magari una decisione dell'ultimo minuto per capire se si vuole fare failover o meno. L'ultima classe è quella detta degli hot standby, che si caratterizzano per il fatto che il nodo o i nodi secondari mantengono una copia dei dati, che però in questo caso è consistente transazionalmente, quindi è sincronizzata con la copia principale. La rilevazione dei guasti in questi casi, è automatica e anche il failover è solitamente automatico. Quali tecnologie sono supportate, da SQL Server in ambiente Azure Virtual Machine? Sono sostanzialmente le tecnologie tradizionali con qualche limitazione. Tecnologia principe per disaster recovery è quella del backup restore, che vedremo tra poco. In questo caso ci sono anche diverse tecnologie integrate direttamente con Azure Blob Storage Services, su cui però non scenderemo nel dettaglio perché esiste un altro modulo, un'altra sessione MVA che tratta più specificatamente questo tipo di tecnologie. Vedremo invece qualcosa per quanto riguarda il database snapshot e quando può essere utile. Poi passeremo invece a quelle che sono le tecnologie proprie per la replica dei dati e quindi vedremo il log shipping, database mirroring e always on availability groups. Una cosa che mancherà sarà always on failover cluster instances perché semplicemente non sono supportate in questo momento con Azure VM Virtual Machine. Non ancora, almeno lo saranno ragionevolmente a breve, però in questo momento non sono ancora supportate. La prima tecnologia che ci permette di fare fronte ai problemi, soprattutto di disaster recovery, è il backup e il restore. Si tratta del meccanismo principale appunto per il disaster recovery, è fondamentale comunque anche in presenza di altre tecnologie, perché potrebbero sempre degli errori applicativi utente, tale per cui è necessario, potrebbe essere necessario tornare ad una copia precedente del database salvata appunto secondo le politiche di backup e restore. Ci sono delle funzionalità specifiche per Azure che, come vi ho detto, sono trattate in un altro modulo che è il SQL Server Backup and Restore con Azure Blob Services. Partiamo invece guardando quali sono le fondamentali per poter capire meglio fino a dove possiamo spingerci e che cosa possiamo recuperare. La prima tipologia di backup è quella chiamata di full backup. Si tratta di un salvataggio completo di tutti i dati, che tecnicamente quello che avviene è che vengono salvate tutte le pagine, tutti i file che compongono un database e dato che il catalogo di sistema è implementato anch'esso all'interno del database in termini di tabelle di sistema che stanno sopra il file group, anche lo schema e quant'altro e tutti gli altri oggetti collaterali sono tutti salvati all'interno del backup set. Include anche la parte del log delle transazioni, in realtà solo le informazioni necessarie per garantire l'integrità del database in fase di ripristino. Il backup è consistente con l'orario in cui termina ed è proprio per questo che viene anche preso il log delle transazioni, perché questo contiene le transazioni che sono avvenute dal momento della partenza fino al momento in cui il backup è terminato. Attenzione a una cosa, perché il backup full comunque non svuota il log delle transazioni se il recovery model è in modalità full, quindi deve essere fatta la manutenzione ordinaria facendo il backup del log, che è la prossima tipologia che vedremo. Il full backup è un punto di partenza per il restore, per la ripresa a freddo. Supportato con tutti, naturalmente, con tutti i recovery model, quindi il recovery model simple, il full e il backlogged. Vediamo un esempio, una strategia che è basata semplicemente solo sui full backup. Immaginiamo di fare up full ogni giorno a una ben determinata ora, ad esempio a mezzanotte. Che cosa succede se a un certo punto, in questo momento del martedì, avviene un guasto? Se abbiamo fatto solamente full backup, l'unica cosa che potremmo fare è fare un restore del database full e avremo perso tutte le transazioni perché queste non sono più recuperabili. La seconda tipologia di backup è quella del transaction log, detta anche log backup, e si tratta del salvataggio del log delle transazioni che contiene tutte le transazioni che sono state fatte dall'ultimo backup del log. E tutti i backup del transaction log costituiscono una catena di backup che deve essere riapplicata in fase di restore del database per riportarlo a uno stato consistente. Potete pensare a questa catena come una serie di backup incrementali. Quando viene fatto il backup del transaction log, viene svuotato anche lo spazio utilizzato fino alla porzione attiva, cioè quella parte di transaction log che contiene la transazione più vecchia che non è stata ancora né confermata né annullata. Questo tipo di backup è supportato per il recovery model full e backlogged, quindi non è supportato per la modalità simple. Vediamo un esempio che mette insieme backup di tipo full e backup del log. Immaginiamo di fare tutti i giorni sempre un backup full ad un determinato orario, di fare anche durante la giornata una serie di backup del transaction log ad intervalli regolari, ad esempio ogni 3 ore, 6 ore, 2 ore, insomma dipende dalla nostra politica di backup che vogliamo mettere in piedi. Ora immaginiamo che quest'ora qui si verifichi un guasto al nostro database. Che cosa possiamo fare? E se abbiamo solamente questi elementi, partiamo dal restore del backup full, poi dovremo riapplicare tutti i transaction log. Significa fare un restore di tutti i transaction log che stanno a valle full e riportare il database in linea ripristinandolo ad uno stato di consistenza che coincide con il backup del transaction log. Quindi avremo perso tutte le transazioni che sono corse a valle dell'ultimo backup del transaction log. In realtà c'è anche la possibilità di fare quello che si chiama il backup della coda del log, e cioè se abbiamo ancora disponibile il log delle transazioni, vuoi perché è stato separato su un volume differente da quello che contiene i file dei dati, possiamo effettuare l'ultimo salvataggio appunto del log delle transazioni. Queste contiene probabilmente le transazioni dell'ultimo backup, purtroppo non è sempre disponibile perché spesso e volentieri si mette comunque il transaction log sullo stesso volume che contiene i dati, quindi anche se questo va contro le best practice e quindi se si perde l'intero volume, l'intero storage, il transaction log ovviamente non è disponibile. Se invece è possibile fare quest'ultimo backup del transaction log, allora possiamo ripristinare il database all'esatto momento in cui si è verificato il guasto. Questo Per fare quest'ultimo backup del transaction log, non è necessario che il database sia in linea, quindi se per un qualunque motivo appunto abbiamo perso la parte dati del database, il database non sarà in linea, ma possiamo comunque effettuare quest'ultimo backup del transaction log. E vediamo come esempio precedente come si può applicare questa cosa. Appunto che si è verificato il guasto sempre a questa ora qui, ma che in questo caso sia disponibile ancora transaction log per poterne fare un ultimo backup, il backup, come si dice in gergo, della coda del log. A questo punto, per ripristinare il database, partiremo ancora dal restore del backup set full, applicheremo il restore dei log a valle del backup full, poi alla fine faremo anche il restore della coda del log. Quindi non avremo perso nessuna transazione se non quelle che erano in corso al momento del guasto, perché queste vengono naturalmente annullate o rollbackate. Un'altra tipologia di backup è il backup differenziale. Questo è un salvataggio degli extent che sono stati modificati a partire dall'ultimo backup full. L'extent non è nient'altro che un gruppo di pagine. Un gruppo di 8 pagine e vengono utilizzate delle pagine di locazione specifiche all'interno del database per tracciare quali extent sono stati modificati sostanzialmente. Attenzione perché il volume dei capset differenziali incrementa nel tempo in base al volume dell'attività, cioè tante più pagine noi andremo a modificare, tante più saranno gli extent che risulteranno modificati e quindi tanto più voluminoso sarà il nostro backup set. Anche il backup differenziale include una parte log delle transazioni, ma solo le informazioni necessarie per garantire l'integrità del database in fase di ripristino. E anche in questo caso il log delle transazioni non viene svuotato, quindi ricordatevi sempre che bisogna fare backup del log per mantenere il log. Perché, a cosa serve il backup differenziale? Perché è utile? Perché ci permette di non dover ripristinare tutta la catena dei backup dei log, come vedremo nel prossimo esempio. Questa tipologia di backup è supportata con tutti i recovery model, quindi anche con la modalità simple, quindi anche se non si ha a che fare con il backup dei transaction log. Allora, vediamo una strategia mista di backup full del transaction log e differenziale, quindi supponiamo di fare il backup full solo una volta alla settimana, magari perché il database è di grossissime dimensioni, o di fare ad intervalli orari backup del transaction log e poi giornalmente di fare un backup differenziale. Ora, vediamo che cosa succede se si verifica un guasto, ad esempio quest'ora qui, del martedì. Allora, la prima cosa da fare è capire se possiamo fare il solito backup della coda del log per evitare di perdere delle transazioni. Dopodiché possiamo partire con il restore del backup set full che avevamo fatto settimanalmente, ma al posto di fare il restore di questi tre backup set che contengono il transaction log che sono stati fatti a valle del full, faremo il restore semplicemente del differenziale che contiene tutte le modifiche che sono state fatte dall'ultimo backup full, quindi ci permettono di non dover ripristinare tutti i transaction log in mezzo. A valle del restore del backup set differenziale, naturalmente dovremo comunque fare il restore dei backup set del log rimanenti, preso eventualmente quello della coda del log, e così questo ci permetterà di non perdere nessuna transazione. Tenete presente che dal punto di vista delle dimensioni non è detto che la somma del backup set dei transaction log sia più piccola del differenziale. Perché alcune pagine potrebbero essere modificate dalle transazioni più e più volte e quindi all'interno del backup set differenziale ci troveremmo semplicemente l'ultima versione della pagina anziché tutte le transazioni che hanno modificato quella pagina. Ulteriore considerazione è il fatto che non è esattamente appunto necessario fare una strategia che comprenda sia il full log che il differenziale. Possiamo fare anche semplicemente backup full e backup differenziali anche ad intervalli orari, se i volumi ce lo permettono. E in questo modo possiamo farlo anche con la modalità di recovery simple, e quindi senza dover gestire diciamo, lo svecchiamento del transaction log, l'occupazione dello spazio del transaction log. Un'altra caratteristica dei backup nativi di SQL Server è il fatto di poter fare quello che si chiama restore to a point, che può essere un punto del tempo, quindi specificando diciamo, un orario ben preciso, oppure inserendo un marcatore particolare all'interno del transaction log che ci permetterà di dire fai il restore, ma bloccati quando trovi questo marcatore che è stato inserito. Allora, vediamo un esempio di cosa succederebbe applicando una strategia mista tra backup full e backup del transaction log. Supponiamo che a una certa ora del lunedì un utente faccia un errore, una cosa stupida, un drop di una tabella piuttosto che una cancellazione di record che andava a cancellare o qualche cosa di questo tipo. Possiamo fare backup della coda del log, quindi a valle dell'ultimo backup del transaction log che era stato fatto, in questo caso il database è disponibile e anche il transaction log è naturalmente disponibile. Poi procediamo a fare il restore al backup set full, applichiamo il transaction log a valle, ma quando applichiamo l'ultimo backup del transaction log, diciamo all'engine di fermarsi ad un determinato momento. Quindi in questo caso ovviamente perderemo delle transazioni a valle di dove ci siamo fermati, ma magari sono proprio le transazioni che vogliamo perdere, ad esempio la drop di una tabella piuttosto che la cancellazione di alcuni record. Un'altra funzionalità molto interessante è quella del database snapshot. Che cosa ci permette di fare? Immaginiamo di avere un database che si chiama MyDB. Utilizziamo a caso la create database specificando un nuovo nome, ad esempio DBSnap, con la clausola as snapshot of MyDB. Quello che avviene dietro le quinte è che viene creato un nuovo database in sola lettura, quello che si chiama read-only database snapshot con quel nome che abbiamo specificato, ma a livello fisico viene creata una copia vuota, se volete, del database. Tecnicamente quello che viene utilizzato sono gli sparse file di NTFS, quindi semplicemente dei metadati a livello di file system con dei file che rappresentano il database, ma che sono sostanzialmente vuoti. Poi supponiamo di fare delle transazioni, una transazione di update che va a modificare alcune pagine specifiche del nostro database, ad esempio le pagine 4, 9, 10. Prima di effettuare la modifica alla pagina, l'engine con il database snapshot fa una copia spostando la versione precedente della pagina nello sparse file del database snapshot. È un'operazione che si dice di copy on write. Che cosa succede se poi, ad esempio, noi andiamo ad utilizzare questo database snapshot che a tutti gli effetti vediamo come se fosse un altro database in sola lettura? Ad esempio, facciamo una select che va ad interessare le pagine 4, 6, 9, 10, 14. L'engine andrà a recuperare le pagine che sono all'interno del file del database snapshot, oppure andrà a prendere le pagine originali. Quindi questo è un modo molto efficiente per avere una copia in sola lettura di un database congelato in un certo momento del tempo. Ma perché ne parliamo nel contesto del disaster recovery? Perché questo ci permette di ripristinare i dati in due modalità. Una è una modalità completamente fisica che ripristina l'intero database e si utilizza semplicemente la clausola di restore database, nome del database from database snapshot e diamo il nome del database snapshot. In questo caso le pagine che erano state copiate all'interno dei file del database snapshot vengono rimesse semplicemente al loro posto e quindi si torna ad un punto del tempo precedente. Oppure, logicamente, annullando le modifiche che sono state fatte, ad esempio se qualcuno, un utente, ha fatto una delete che non doveva fare, potremmo fare un insert andando a selezionare le righe che sono state cancellate all'interno del database snapshot. Quindi database snapshot può essere visto anche come un meccanismo che ci permette di fare fronte ad errori utente o errori applicativi. Immaginate magari di fare il rilascio di una nuova versione di un'applicazione oppure di una nuova funzionalità di un'applicazione, è possibile fare database snapshot, fare deploy come procedura di rollback qualora qualcosa dovesse non andare a buon fine. Potete fare il restore tornando direttamente allo snapshot senza dover fare dei backup extra o cose di questo tipo. Questa funzionalità è disponibile solo nell'Enterprise Edition. Passiamo ora alle tecnologie di replica dei dati che ci permettono di affrontare anche le tematiche di alta disponibilità e di avere anche un certo grado di automazione per le tematiche di disaster recovery. Innanzitutto, vediamo quali sono i fattori chiave, che dovremmo tenere presente quando facciamo la valutazione di una tecnologia di replica dei dati. Il primo fattore è la granularità, e cioè che cosa posso replicare? L'intera istanza, i singoli database, le tabelle singole, oppure addirittura dei sottoinsiemi di righe e colonne di una tabella. Il secondo fattore chiave è l'affidabilità. In questo caso, ad esempio, vogliamo capire se la rilevazione dei guasti può essere fatta automaticamente, piuttosto che la tolleranza a più guasti consecutivi, cioè quante repliche possiamo avere della stessa istanza o dello stesso database o della stessa tabella. In più anche la sincronicità, perché dal punto di vista dell'affidabilità, la sincronicità è quella che ci garantisce di non perdere nessuna transazione. Poi un altro fattore chiave è quello delle prestazioni, ovviamente. Ad esempio, le repliche di tipo asincrone solitamente sono più veloci perché non impattano direttamente sui tempi di risposta che percepisce poi l'utente. Oppure un altro esempio potrebbe essere quello di spostare alcune attività sulle repliche secondarie, ad esempio carico di lavoro tipico della manutenzione, il backup. Inoltre, anche il tempo per effettuare failover e eventualmente failback quando abbiamo sistemato le cose è qualcosa che incide sulle prestazioni dal punto di vista dell'utente, di ciò che percepisce l'utente. Un altro fattore è quello della gestione, cioè quanto è complesso installare questa tecnologia che ci aiuta, quanto è complesso fare la manutenzione, quanto tempo porta via la manutenzione, quante parti in movimento ci sono per poter gestire la tecnologia. Infine, un altro fattore chiave è la trasparenza del failover, cioè che cosa dobbiamo fare nelle applicazioni per far sì che queste riescano a riconnettersi in maniera trasparente. E in questo caso, ad esempio, il failover può essere fatto manualmente oppure in qualche caso può essere automatico oppure può essere in un qualche modo coordinato. La prima tecnologia che vediamo è quella detta del log shipping. Si tratta in realtà di una tecnologia che si basa sulle fondamenta che abbiamo visto precedentemente per sopperire problemi di disaster recovery, cioè sui meccanismi di backup e restore. Allora, supponiamo di avere un nostro nodo primario e un nodo secondario. Vogliamo in un qualche modo tenere sincronizzati con un meccanismo di replica. Su cosa si basa il log shipping? Si basa su una prima fase di inizializzazione dove effettuiamo full backup, eventualmente facciamo una copia del backup set verso il sito secondario, ma potrebbe anche semplicemente rimanere su una share di rete condivisa, e poi facciamo un restore sul nodo secondario. A questo punto abbiamo un nodo secondario che è allineato ad un certo punto nel tempo. Poi inizia un processo di sincronizzazione che si basa sul fatto di fare il backup del transaction log, eventualmente una copia, ma ancora una volta potrebbe essere semplicemente un file share e un restore sempre sul nodo secondario. E questa fase di sincronizzazione semplicemente la ripetiamo automatizzandola ad intervalli regolari, e in questo modo siamo in grado di mantenere la replica secondaria aggiornata con diciamo un tempo di latenza che dipende da ogni quanto scheduliamo la sincronizzazione. Possiamo avere più copie secondarie nella versione integrata con Management Studio possiamo anche avere un'istanza che ha il ruolo di monitoring e tiene sotto controllo tutto questo processo. Vediamo di valutare questa tecnologia secondo i fattori che abbiamo visto precedentemente. Quali sono i vantaggi? La granularità è a livello di intero database. Possiamo avere più repliche per ogni database. Si tratta di un meccanismo molto semplice, ma soprattutto molto robusto, perché è quello che sta alla base comunque dei backup e quindi diciamo delle funzionalità che ci permettono di garantire il ripristino del database in maniera integra. Ci sono naturalmente anche degli svantaggi. Primo è che si tratta di una replica di tipo asincrono, quindi c'è la possibilità di perdere dei dati. Se la replica è sincronizzata a 5 minuti prima piuttosto che un'ora prima, perderemo 5 minuti di transazioni piuttosto che un'ora di transazioni, e questo è una questione che va valutata bene. Inoltre, sempre tra gli svantaggi, c'è il fatto che il rilevamento dei guasti è fondamentalmente manuale, ma non solo, anche il failover è completamente manuale e non trasparente, cioè a un certo punto noi dovremo leggere una delle repliche secondarie come la nuova primaria, perché quella che era precedentemente quella primaria non è più disponibile, e però serve un meccanismo per far sì che le applicazioni possano connettersi a questa nuova replica, e non c'è nulla che ci astrae dal dove sta la replica primaria di un determinato database. Quindi possiamo fare dei giochi con DNS, quindi semplicemente rinominando il nodo, possiamo utilizzare gli alias di SQL Server, possiamo anche mettere direttamente la logica di connessione all'interno dell'applicazione, che significherebbe poi di fatto che l'applicazione deve avere una conoscenza della topologia della nostra soluzione. In definitiva, non c'è niente di trasparente con questo tipo di soluzione. Un'altra cosa è che le repliche secondarie sono accessibili in sola lettura, ma con qualche compromesso. Prima di tutto sono aggiornate all'ultimo restore del transaction log, quindi potrebbero essere indietro di 5 minuti, come di un'ora, come di 3 ore, dipende sempre dalla frequenza con cui facciamo l'aggiornamento. Ma non solo, ogni volta che la replica secondaria deve essere aggiornata, tutti i client che sono connessi, anche se stanno solo leggendo, devono essere disconnessi per poter effettuare restore. E quindi questo è un po' come dire: ah, io tengo anche la replica secondaria magari a scopo di reportistica, poi ogni 5 minuti la riallineo, e vuol dire che ogni 5 minuti dovrei buttare fuori tutti gli utenti che magari stanno facendo i report, e quindi questo potrebbe essere una soluzione ottimale, ovviamente. In genere questo tipo di tecnologia è più adatta per il disaster recovery, mantenendo appunto sincronizzata una replica e poi facendo failover processo di tipo manuale. Per quanto riguarda lo shipping in uno scenario ibrido, questo è supportato, quindi supportato non solo on-premise e non solo all'interno di Azure Virtual Machine, ma anche diciamo tra la nostra rete on-premise e rete nel cloud, e in questo caso dipende da come vogliamo implementare il log shipping. La versione integrata con Management Studio e una serie di store procedure del sistema si basa su Windows File Sharing, quindi serve prima di tutto un dominio per poter avere le credenziali per potersi autenticare verso lo share di rete, e questo fa sì che sia necessario quindi anche avere un tunnel VPN site to site tra la nostra rete on-premise e diciamo la nostra estensione all'interno del cloud. Però tenete presente che è possibile implementare una soluzione anche completamente custom, perché alla fine il meccanismo è molto semplice: si tratta semplicemente di fare dei backup, eventualmente delle copie del backup set, e poi del restore da un'altra parte. Quindi possiamo automatizzarlo, ad esempio, con PowerShell, ma anche semplicemente con l'agent, o con dei batch. Tenete presente che un'altra soluzione per non fare direttamente il backup set su una share di rete, che comunque deve stare o on-premise o nel cloud, e quindi per paghiamo la latenza o da una parte o dall'altra, quindi o in fase di backup o in fase di restore, si può anche fare il backup in locale, poi utilizzare qualche tecnologia, quale il Distributed File System Replication, per replicare i backup set direttamente nel cloud, oppure potete utilizzare anche altre cose, ad esempio potete utilizzare AZ-Copy schedulandolo o cose di questo tipo. Prossima tecnologia che vediamo è quella del database mirroring. In questo caso abbiamo un sistema di automazione che ci permette di replicare direttamente i singoli database tra due istanze di SQL Server. L'istanza che viene detta principale è quella che ha la copia correntemente online del database, e un'altra istanza che viene detta di mirror, che contiene una copia costantemente aggiornata, e che può essere elevata nel caso di failover al ruolo principale. Quindi c'è un'inversione di ruolo: il principal diventa il mirror diventa il principal. La comunicazione tra le due istanze avviene tramite un endpoint ben specifico, con un protocollo che è quello proprio del mirroring. E dal punto di vista del failover, se si vuole un failover automatizzato, c'è la possibilità di utilizzare una terza istanza come witness che supervisiona le altre due istanze, e in caso di problemi vota formando un quorum con le altre istanze per poter effettuare il failover in maniera automatica. Esistono due modalità di mirroring. La prima è la modalità sincrona, che è l'unica che supporta anche failover automatico, e vediamo che cosa succede quando un'applicazione effettua la commit di una transazione. I dati vengono scritti in SQL Server localmente all'interno del transaction log, e contestualmente vengono spediti tramite questo endpoint specifico verso l'istanza mirror, dove vengono scritti anche in transaction log della controparte del mirror. Dopodiché l'istanza mirror manda all'istanza principale un acknowledge del fatto che è riuscita a scrivere all'interno del transaction log, e solo a questo punto l'applicazione riceve l'ok, la conferma che la transazione è andata a buon fine. In un secondo tempo, in una modalità asincrona, i soliti processi interni di SQL Server si preoccuperanno di consolidare all'interno dei file dei dati, sia sul principal che sul mirror, le modifiche che sono state apportate e che comunque sono state scritte, e quindi abbiamo la garanzia che siano state scritte all'interno del transaction log. Dato che questi meccanismi passano per la buffer cache, l'istanza di mirror, che è in fase di redo continuo su un certo punto di vista, alla cache che è già calda qualora dovesse verificarsi un failover. È abbastanza chiaro che il punto, diciamo, dolente di questa soluzione è il fatto che la transazione che è stata aperta dall'applicazione, per poter essere confermata, deve aspettare che i dati relativi alla transazione siano spediti verso il mirror e vengano scritti anche sul mirror, prima che la transazione sia confermata definitivamente. Quindi questo introduce due livelli di tempi di latenza: uno, quello della comunicazione via rete, e il secondo è quello della scrittura sul disco del transaction log, anche dell'istanza del mirror. Quindi questi tempi di latenza si riflettono poi sui tempi di risposta che percepisce anche l'utente. Per questo motivo c'è anche la possibilità di attivare la modalità asincrona, che è supportata solo nell'Enterprise Edition, e in questo caso non c'è la possibilità di fare failover automatizzato. Cosa succede dal punto di vista dell'applicazione? Quando questa conferma la transazione viene scritta nel transaction log locale, spedita verso l'istanza di mirror, però viene confermata immediatamente. Questo significa che a valle della conferma, poi l'istanza di mirror si preoccuperà di consolidare le transazioni all'interno del transaction log, e i soliti processi si occuperanno di scrivere anche all'interno dei file di dati. Però c'è potenzialmente una perdita di dati, dovesse esserci un disservizio con l'istanza principale, dovessimo fare un failover manuale verso l'istanza mirror, perché chiaramente parte delle transazioni potrebbero non essere mai arrivate alla controparte del mirror, poi il prezzo da pagare per avere più prestazioni. Classico, diciamo, compromesso che si fa tra una replica asincrona e una replica sincrona. Un'altra cosa molto importante nella tecnologia di mirroring è il fatto che ci sono le funzionalità di riparazione automatica delle pagine che non sono più integre sull'istanza principale. Cioè, supponiamo che a un certo punto l'engine si accorga che una determinata pagina è corrotta. A questo punto l'istanza principale richiede la pagina all'istanza di mirror, questa localizza la pagina che gli serve, la porta all'interno dell'engine, spedisce all'istanza principale e semplicemente la riscriverà. Quindi è un modo, diciamo, di autoriparare il database a fronte di certi problemi. E anche in questo caso, però, dovete pensare che comunque le applicazioni dovrebbero avere all'interno del loro codice una sorta di, diciamo, di tentativo, di meccanismo di retry, perché se a fronte di certi errori che sono proprio di correzione delle pagine, al posto di dare l'errore immediatamente all'utente, potrebbero iniziare a fare il retry per un certo periodo di tempo, assumendo che il meccanismo di mirroring riesca prima o poi a riparare la pagina automaticamente. Facciamo una valutazione di questa tecnologia, quali sono i vantaggi, la granularità a livello di database, la replica può essere tipo sincrono o asincrono, sincrono solo per Enterprise Edition, il failover è semi-trasparente e automatico con il Windows. Cosa significa semi-trasparente? Significa che se l'applicazione è in grado di scaricare e tenere in cache chi è il principal e chi è il mirror e di mantenere queste informazioni cacheate, l'API lato client saranno in grado di riconnettersi direttamente all'istanza mirror in maniera trasparente. Serve sempre comunque la logica di retry per rieffettuare la connessione, perché al momento del guasto comunque un errore verrà ritornato. In alternativa, quello che si può fare è utilizzare dei parametri specifici all'interno della stringa di connessione dicendo chi è il principal e chi è il mirror. In questo caso la riconnessione verrà riprovata secondo un algoritmo documentato. Quali sono gli svantaggi? Prima di tutto che si può avere solo una replica per ogni database, mentre già anche nell'Opsheet è, diciamo, una tecnologia molto più semplice e poco sofisticata, ne potevamo avere più di una. Le repliche secondarie sono accessibili tramite un database snapshot, e sono aggiornate quindi alla data e ora di creazione dello snapshot, non sono aggiornate costantemente, il che significa che se vogliamo avere delle copie più fresche per poter far accedere ad esempio un'applicazione di reportistica, dovremmo trovare una soluzione. O ricreiamo lo snapshot, ma siamo da capo con i problemi dell'log shipping, cioè il fatto che i client devono essere disconnessi, oppure l'applicazione deve gestire nomi multipli, cioè creiamo più database snapshot con dei nomi a rotazione e l'applicazione deve avere coscienza di quali sono questi nomi e di usarli in maniera opportuna. Questa tecnologia è adatta sia per l'alta disponibilità, se si tratta di replica asincrona, sia per il disaster recovery, se invece si tratta di replica asincrona. Negli scenari ibridi è possibile utilizzare database mirroring, quindi non solo all'interno di Azure Virtual Machine, ma possiamo anche utilizzarlo come meccanismo di replica dalla nostra rete on-premise verso Azure. Cosa dobbiamo tenere presente? Che normalmente serve una VPN e un domain controller, ma non sono strettamente necessari, cioè li dobbiamo utilizzare solo se vogliamo avvantaggiarci dell'autenticazione integrata tra le due istanze, altrimenti si può utilizzare l'autenticazione basata su certificati. L'ultima tecnologia che vediamo in questa sessione è quella che si chiama Always On Availability Groups. Potete pensare a questa come un'evoluzione database mirroring, dove però il failover è coordinato per più database, quindi creiamo un gruppo di database che possono fare failover in maniera coordinata. possiamo avere più repliche dello stesso database, contrariamente a quanto è possibile il database mirroring, e queste repliche possono essere sincrone o asincrone. In questo caso serve l'Enterprise Edition Pro per entrambe le tipologie. Possiamo avere fino a due repliche sincrone su SQL Server 2012-2014, ci sarà la possibilità di averne tre in SQL Server 2016 e in totale si possono avere fino a quattro repliche in SQL Server 2012, fino a otto repliche in SQL Server 2014. Le repliche secondarie sono accessibili e sono aggiornate near real time, cioè il tempo per il log record di essere spediti alla replica secondaria e per il meccanismo di redo di riscrivere la transazione all'interno della buffer cache dopo averla scritta all'interno del transaction log. C'è anche la possibilità di utilizzare queste repliche secondarie in sola lettura, naturalmente, ma non solo, in questo caso possiamo anche separare alcune attività di manutenzione, come ad esempio il backup, quindi possiamo fare i backup sulle repliche secondarie. In questo caso non ci sono diciamo, dei meccanismi custom creati appositamente per arbitrare l'uso delle risorse, ma si utilizzano quelli di Windows Server Failover Clustering, quindi sia per la rilevazione dei guasti dei nodi, che per la rivelazione di problemi che possono insorgere intranodo, che per il coordinamento del failover, che come data store generico per le impostazioni e lo stato dei sistemi che sono coinvolti diciamo, in questo meccanismo. Una delle componenti principali molto importante di Availability Group è quello che si chiama l'Availability Group Listener. Questo è un nome di server virtuale a cui accedono le applicazioni e che permette di astrarre dove sta girando la replica di un determinato database dal nodo fisico che fa girare a distanza di SQL Server. Si tratta di un virtual network name con RIPP e una porta. Sono supportate più subnet e il tutto è gestito appunto da Windows Server Failover Clustering. Questo Availability Group Listener, dicevo, rende trasparente la riconnessione al nodo con la replica primaria, o meglio con il nodo che in quel momento sta ospitando la replica primaria di un determinato database o più precisamente di un gruppo di database. Le connessioni lato client possono specificare anche un nuovo parametro, si chiama Application Intent, che se specificato appunto permette di avere un routing automatico verso le repliche che sono in sola lettura. Un po' come dire, io sono un'applicazione che deve leggere e scrivere, quindi atterrerò sulla replica primaria, oppure io sono un'applicazione che vuole solo leggere e quindi atterrerò su una replica secondaria disponibile in sola lettura. C'è anche supporto per le stringhe di connessione tipo database mirroring, perché l'idea è quella che si dovrebbe fare l'upgrade dal database mirroring verso l'availability group. Tenete presente che il database mirroring è già stato deprecato, quindi in una delle prossime versioni verrà probabilmente rimosso e quindi naturalmente questa è diciamo, una cosa che facilita l'upgrade della tecnologia. Vediamo come funziona Availability Group quando c'è l'operatività normale. Vedete che in questo scenario abbiamo un sito primario, quindi un solo sito, potrebbe essere on-premise o potrebbe essere anche il nostro sito all'interno del cloud. Abbiamo un domain controller ridondato e poi abbiamo un failover cluster, dove all'interno abbiamo due nodi di SQL Server, ciascuno con il suo storage locale, e abbiamo Availability Group Listener che appunto ci astrae con un nome di rete e un indirizzo IP dal nome di rete dei vari nodi e dall'indirizzo IP dei vari nodi. E poi abbiamo un gruppo di database, in questo caso due database, che sono replicati tra i due nodi. E in questo momento il nodo SQL01 è quello che sta ospitando la replica primaria, mentre lo 02 sta ospitando la replica secondaria. Quindi, in caso di operatività normale, la richiesta del nostro client verrà fatta verso l'Availability Group Listener e verrà dirottata verso l'istanza SQL1. cosa succede in caso di indisponibilità? Ad esempio, nodo 1 più disponibile, semplicemente c'è un'inversione di ruolo, quindi distanza SQL 0,2 diventa la replica primaria, 0,1 diventa la replica secondaria, anche se probabilmente in questo caso non è disponibile, non è ancora disponibile, intanto le applicazioni, dando sempre allo stesso nome macchina, riescono a raggiungere la replica primaria. Poi, in un secondo tempo, quando verrà ripristinato il nodo SQL 0,1, questo effettivamente rinizierà a sincronizzarsi alla replica primaria che sta sullo 0,2, diventerà a tutti gli effetti la replica secondaria. Tenete presente che, a parte il fatto dei guasti, questo può essere anche semplicemente una buona soluzione di alta disponibilità se deve essere fatta manutenzione sui vari nodi, perché semplicemente anziché aspettare il crash di uno dei due nodi, faremo il failover manuale verso l'altro nodo e poi rifaremo eventualmente il failback. Un'altra cosa che possiamo fare è utilizzare questa tecnologia non solo per l'alta disponibilità locale, ma anche per il disaster recovery, quindi comporla in uno scenario un po' più complesso che è fatto da un sito primario e un sito secondario, e in questo caso abbiamo quattro nodi, due nodi in sito primario e due nodi in sito secondario, e utilizziamo Availability Group in maniera ancora una volta trasparente rispetto alle applicazioni per avere una replica primaria nel data center principale. E tre repliche secondarie, una a scopo di alta disponibilità e le altre per disaster recovery e alta disponibilità quando dovesse accadere il disastro. Quindi vediamo che cosa accade normalmente se avviene un crash sul sito primario. Avviene l'inversione di ruolo, il nodo SQL 03 diventa la replica primaria, lo 04 rimane la replica secondaria, lo 01 e lo 02 diventano repliche secondarie, anche se non sono ancora disponibili, diventeranno poi e si risincronizzeranno. Ma l'idea di avere quattro nodi anziché solo tre nodi, ad esempio due nel sito primario e uno nel sito secondario, è quello non solo di proteggersi diciamo, dai problemi che coinvolgono tutto il sito primario, ma se sappiamo che che il servizio potrà durare molto tempo, dobbiamo proteggerci anche dal fatto che possa succedere qualche cosa all'istanza del sito secondario e quindi proteggiamo con alta disponibilità anche il sito secondario. Come avete visto, in questo caso il nodo SQL 03 ha avuto un problema, quindi lo 04 è diventato la replica primaria, lo 03 è diventato la replica secondaria, come lo sono lo 02 e lo 01, e quando tutto verrà messo a posto, ritorneranno in linea, si risincronizzeranno con lo 04 e l'operatività potrà, diciamo, si potrà fare un failback poi al SQL 03, poi al sito primario, ripristinando l'operatività originale. Un'altra cosa da tenere conto è che in un scenario di questo tipo solitamente si utilizza una replica tipo sincrono, ad esempio tra SQL 01 e SQL 02, e poi una replica di tipo asincrono verso SQL 03 e SQL 04, perché l'idea è quella di fare il failover manuale in caso di disastro, perché si vuole sempre fare diciamo, un assessment dell'ultimo minuto per capire quanti dati si perderanno. In teoria se ne può perdere il meno possibile, però c'è anche una questione poi di problemi, ad esempio mantenere una coppia sincrona intra data center, perché la connettività di solito ha delle caratteristiche diverse ed è più lenta tra data center che non il locale. Dal punto di vista degli scenari ibridi è possibile implementare Availability Group anche cross-premise, cioè quello che abbiamo visto prima vale per le Azure Virtual Machine, vale per l'on-premise tradizionale, ma si può fare anche tra on-premise e Azure Virtual Machine. Ad esempio, potremmo pensare di avere on-premise la replica primaria, normalmente una replica secondaria con, diciamo, commit sincrono. In questo modo abbiamo l'alta disponibilità locale nella nostra rete on-premise. Poi possiamo ottenere una replica asincrona all'interno di Azure, sia come, diciamo, ulteriore livello per disaster recovery, ma anche magari per spostare i dati vicini a una soluzione di reportistica che vive all'interno di Azure. In questo caso abbiamo sempre bisogno di un domain controller perché Windows Server Failover Cluster necessita di un domain controller in questo momento e quindi abbiamo bisogno anche di un tunnel VPN site to site. Con questa tecnologia non è possibile fare l'autenticazione con certificati come lo è con il Database Mirror, quindi qui serve per forza aprire una VPN e avere un domain controller. Tenete presente che potete comporre la tecnologia un po' come volete con le soluzioni che abbiamo visto. Ad esempio, si potrebbe pensare di avere on-premise, di utilizzare Availability Group per l'alta disponibilità, poi semplicemente fare backup e utilizzare il log shipping con Distributed File Center and Replicator per spostare backup set all'interno di Azure e ripristinarli all'interno di un'altra coppia di nodi che utilizzano a loro volta Availability Group, e però la sincronizzazione tra i due Availability Group, quello on-premise e quello in Azure, viene fatta tramite shipping. Ci sono dei problemi che sono tipici delle repliche a livello di database e hanno a che fare con la sincronizzazione manuale di tutti gli oggetti esterni al database, ad esempio le login, piuttosto che il collegamento tra login e utenti, piuttosto che le credenziali, job, piani di manutenzione, cioè in sostanza tutto ciò che è nel database di sistema, master e SDB. E la funzionalità di Contain Database, che è stata introdotta in SQL Server 2012, offre una soluzione parziale per questo problema, permettendo di rimuovere questa dipendenza tra login e utenti, cioè permettendo alle applicazioni di connettersi direttamente a un database specificando solo l'utente all'interno di quel database. Però non sono state, diciamo, estese, non è stata estesa questa funzionalità per cercare di portarsi dietro le dipendenze anche esterne al database, anche perché, come potete immaginare, è molto complesso andare a capire quali sono gli oggetti esterni. Una cosa molto importante, tutte, diciamo, si applica a tutte le tecnologie che abbiamo visto, in questa sessione, è il fatto di mettere i nodi che devono essere in alta disponibilità all'interno dello stesso availability set in Azure. Perché in questo modo abbiamo la garanzia, con uno SLA sempre ragionevole del 99,95%, di avere almeno una virtual machine disponibile tra quelle all'interno dello stesso availability set. Questo è importante perché per gli eventi pianificati di manutenzione, sia per gli eventi pianificati di manutenzione che quelli non pianificati, la nostra virtual machine potrebbe essere semplicemente fatta ripartire, e quindi il fatto di averla nello stesso availability set è come dire che non vogliamo che vengano fatte ripartire entrambe le virtual machine che compongono la nostra soluzione di alta disponibilità. Tenete presente anche che questo però non si può fare tra data center diversi. Però in quel caso basta fare degli set uno per ogni data center e almeno si ha la garanzia che all'interno dello stesso data center di non avere dei, diciamo, dei disservizi dovuti alla manutenzione, ad esempio, pianificata. Prima cosa, alcune risorse. Il primo link è quello, diciamo, che da cui si parte per un'altra serie di link legati a queste tecnologie. Il secondo link è un ottimo articolo di Igor Pagliai che spiega come utilizzare gli Availability Group tra due data center tutto all'interno di Azure. E l'ultimo invece è un articolo di Francesco Diaz che spiega come fare il database mirroring tra due data center utilizzando l'autenticazione basata su certificati.